Newsline Sera.
18.46, Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di controllo. Che apriamo con la notizia che vi abbiamo anticipato e che è stata battuta non molto fa dalle agenzie, un'oretta fa. E la notizia è questa: il governo ha deciso in Consiglio dei Ministri di impugnare la legge toscana sul fine vita. Le disposizioni della regione toscana, la prima disciplinare in materia, erano state approvate l'11 febbraio scorso. Questa è la nota che è stata diffusa al termine del Consiglio dei Ministri, molto scarna, ma insomma la notizia ovviamente ha scatenato una rida di commenti e più svariati, evidentemente, a partire dalla reazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha detto: esprimo profonda delusione per la decisione del governo di impugnare la nostra legge sul fine vita. Questa legge, ha detto Giani, rappresenta un atto di responsabilità istituzionale e di rispetto verso le persone che affrontano sofferenze insopportabili. La nostra normativa, proseguito nella nota il Presidente della Regione Toscana, è stata elaborata in attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019, che ha indicato la necessità di colmare un vuoto legislativo in materia di suicidio medicalmente assistito. E in assenza di una legge nazionale, dice Giani, la Toscana ha scelto di dare risposte concrete ai cittadini nel pieno rispetto dei principi costituzionali. È paradossale, conclude la nota del Presidente della Regione, che invece di lavorare su una legge nazionale attesa da anni, il governo scelga di ostacolare chi si è impegnato per attuare quanto stabilito dalla Corte. E poi difenderemo, dice Giani, con determinazione la nostra legge, certi di aver agito nel rispetto della legalità, della Costituzione e soprattutto delle persone. Dello stesso tono il commento del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che dice: il governo vuole bloccare la Toscana che riforma. Per Mazzeo una decisione semplicemente assurda, quella del governo, un'offesa per i malati che chiedono aiuto e soffrono, e allo stesso tempo una mannaia nei confronti di una regione che legifera bene nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, apripista in tutta Italia, ma che viene bloccata a livello nazionale. Per l'associazione Luca Coscioni, pur di bloccare i diritti, il governo dell'autonomia differenziata ricorre contro l'autonomia regionale. Di taglio opposto invece, naturalmente, il parere di Giovanni Donzelli, onorevole, responsabile dell'organizzazione dei Fratelli d'Italia, che ha detto: il governo ha fatto bene, credo che sia impensabile che ciascuna regione possa decidere di normare su un tema così centrale e importante. Sono falsi in tutto, persino in quello che predicano. Il governo ha impugnato la legge toscana al fine vita, alla faccia dell'autonomia di Salvini. Questo invece è quanto ha dichiarato il segretario Più Europa Riccardo Maggi. Per Bonelli dei Verdi, il governo nell'impugnare la legge toscana fa un atto di ferocia. Il Movimento 5 Stelle parla di fatto gravissimo, mentre il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi dice che si tratta di una scelta codarda, quella di impugnare la legge contro il fine vita. Per Forza Italia invece era chiaro che sarebbe arrivato ad uno scontro istituzionale, l'avevamo predetto a febbraio. Questo è quanto afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Toscana, Marco Stella, che parla di scelta ideologica priva di appigli giuridici, quella della Regione Toscana. Per Gasparri, per il senatore di capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, la scelta del governo è una scelta giusta. Per Marco Furfor, invece, della segreteria del Partito Democratico, dal governo si pratica violenza sulle persone in sofferenza. La cronaca: due giovani albanesi di 17 e 19 anni sono indagati per omicidio volontario, resa aggravata in relazione all'uccisione ieri sera di Vladimir Lesci, un connazionale di 37 anni accoltellato a morte nei giardini di via Corridoni e via Baracca a Prato. Entrambi i giovani sono ospiti in due case famiglia. I particolari del fatto di cronaca dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Un uomo di
37 anni, è stato accoltellato a morte da almeno due persone nel tardo pomeriggio di ieri in via Corridoni, nella zona nord di Prato. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite fra connazionali albanesi. Due ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati fermati nella notte e sarebbero ora in stato di fermo. L'uomo ucciso era stato soccorso in codice rosso dai sanitari, ma è morto nonostante il loro tentativo di salvarlo. L'allarme è scattato alle 19 circa, quando la chiamata di soccorso è giunta alla centrale del 118, che ha mandato sul posto due ambulanze. Risulta infatti anche un altro ferito nella lite, soccorso in codice giallo. Si tratta di un uomo di 21 anni, anche lui albanese, che probabilmente è stato colpito mentre cercava di difendere la vittima. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno dato origine alla lite. Si sa soltanto che a un certo punto almeno uno dei partecipanti ha estratto un coltello e ha colpito la vittima all'altezza del cuore. Sul posto è intervenuta la polizia alla ricerca di elementi utili per risalire all'aggressione e ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio, oltre che i motivi che lo hanno originato.
Un tifoso del Betis Siviglia è ricoverato all'ospedale di Careggio a seguito delle ustioni riportate a una mano, pare, per l'esplosione di un petardo. Questo è quanto si è appreso oggi. Ci sono stati peraltro scontri tra le tifoserie, 8 feriti per tensioni tra supporter della Fiorentina e del Betis. Al Franchi, secondo quanto aggiornato alla questura, 2 dei 4 supporter viola feriti sono stati curati anche in ospedale, però senza essere ricoverati. Nuovo alert telefonico della Protezione Civile di Firenze in vista dei lavori di Publiacqua in programma a partire da stanotte. Le telefonate che raggiungeranno circa 80.000 utenze telefoniche fiorentine, cui si aggiungono i circa 10.000 cellulari iscritti, hanno preso il via alle 10 di questa mattina. Il messaggio si ricorda che il territorio interessato dai lavori è stato suddiviso da Publiacqua in 3 zone, rossa, arancio e gialla, a seconda dell'intensità degli effetti che sono influenzati anche dall'altezza degli edifici. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Weekend a secco, perlomeno a singhiozzo. Per realizzare l'autostrada dell'acqua con il collegamento di nuove tubazioni, Publiacqua ha annunciato da tempo la necessità di fornire il servizio col contagocce fino a domenica mattina 11 maggio, non senza compensare il disagio con 24 autobotti distribuite sul territorio. Abbassamenti di pressione e interruzioni riguardano circa 350.000 residenti per un totale di 10 comuni coinvolti, con Firenze, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, Quarrata e Agliana, tutti serviti dall'impianto di potabilizzazione dell'Anconella. Le zone, come per i temporali, sono divise per fascia di criticità. La rossa indicare la forte riduzione, perciò via alle scorte tra Novoli, Rifredi, Cure e Castello nel capoluogo toscano e in buona parte della città di Prato, dove la sindaca Ilaria Bugetti ha già emesso un'ordinanza per le scuole. Criticità anche per i comuni di Campi e Signa. In arancione finisce il centro storico fiorentino, la zona di Soffiano, oltre alla Piana e alle frazioni di Galceti, Figline e Santa Lucia nel Pratese. Rimane la gialla come indicativa di condizioni variabili di prelievo, comunque garantito. I cantieri di Publiacqua avranno effetti anche sulla viabilità. Tra restringimenti e chiusure, il consiglio è quello di portare pazienza e soprattutto di consultare il sito del gestore per ogni ulteriore dettaglio.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Con grande gioia ed emozione abbiamo accolto la notizia del nuovo pontefice. Ci ha toccato particolarmente le parole del suo primo discorso, una pace disarmata e disarmante, che ci hanno ricordato subito le parole di padre Balducci: se vuoi la pace prepara la pace, ognuno di noi ne deve essere artefice diretto. Queste le parole in un comunicato della Fondazione Ernesto Balducci a commento dell'elezione di Robert Francis Prevost, nuovo pontefice, con il nome di Leone XIV. Prevost proviene dall'ordine degli Agostiniani. Padre Giuseppe Pagano è priore della Basilica di Santo Spirito, che è appunto è tenuta dagli Agostiniani a Firenze, e lo conosce molto bene. Gli abbiamo chiesto un commento sull'elezione di Robert Francis Prevost.
Di questo, perché da una parte è chiaro, è una responsabilità grande, l'eredità anche lasciata da Papa Francesco ovviamente fonda tante aspettative nel popolo, perché ovviamente un po' si era creato un po' un personaggio, no? Di volta io so bene che lui sarà se stesso sicuramente, cioè se uno è uguale all'altro, no? Quindi un conto è parlare di continuità di un pontificato, eccetera, un conto invece è parlare di Francesco II, no? Che non è. In fondo lui, anche con la scelta del nome che ha fatto, ovviamente esprime in parte la continuità certamente lo ha esplicitato ieri, ringraziando in maniera forte Papa Francesco per il suo servizio, per il suo magistero, però dall'altra questa apertura anche di guardare avanti, no? Perché, come dicevo, nessuno è uguale all'altro, diciamo. Quindi questo credo che ci sarà, avrà una sua personalità, un suo modo di essere, e mi pare gli elementi che sono saltati, evidenziati ieri, il tema della pace è molto forte, ma evidenziando in questo augurio della la pace sia con tutti voi, ma evidenziando che è la pace del Cristo sorto, chiaro che viene dato un elemento fondamentale, importante questo, no? Quindi, ed è una pace che parte dal cuore delle persone e poi si riversa verso gli altri. Quindi anche l'aspetto un po' del dialogo tra potenti, tra nazioni, eccetera, deve partire un po' da una ricerca di una pace interiore che uno deve poterlo offrire agli altri. Poi l'elemento che è tutto il richiamo all'unità, un'unità che diciamo dipende da tutti, perché questa è una responsabilità, quella dell'unità, non è solo di una persona. E questo, ecco, guardare avanti tutti insieme per costruire questa. Io ho speranza e credo che la sua figura aiuterà tanto, come dire, a evidenziare, no, questi aspetti di novità che porteranno al dialogo i popoli. Il fatto che sia americano, poi molto legato all'America Latina, questo è importante. Io definisco non l'uomo di una nazione, ma l'uomo di tutte le nazioni, no, dei quattro continenti, anzi, direi. Quindi, sì.
Ricordo personale a lei di Prevost.
Un'amicizia, no, che è portata avanti in maniera molto semplice, al di là del... Prima eravamo giovani insieme, ha aiutato molto a crescere. Poi, chiaro, lui ha avuto dei ruoli di responsabilità, come il fatto della... di essere stato generale per due mandati, provinciale anche della sua provincia, e poi disco cardinale, eccetera. Però questo non ha, diciamo così, inficiato un po' la nostra semplice amicizia. Ci siamo sempre rapportati, sempre con rispetto per il ruolo che lui ha, però sempre con molta confidenza, insomma, così.
Che si aspetta da questo pontefice, lei, in quanto agostiniano?
Quanto agostiniano, aspetto che possa evidenziare i due elementi che fanno parte un po' della nostra spiritualità, della regola: la dimensione della preghiera, della vita interiore, e quella della comunione, dell'unità. E credo che questo lo farà molto, molto bene.
Sappiamo che il pontefice ha studiato all'università di Villanova, che è quella peraltro su cui si basa il progetto alternativo per il distretto militare che voi state portando avanti contro l'ipotesi della RSA di Lusso. Lei pensa che il pontefice potrebbe così avere un ruolo in questo?
Sì, ha studiato a Villanova come università, quindi infatti anche a Villanova lo conosco molto bene. Sì. Ma quello posso dire solamente una battuta. Io sto dicendo che ho detto a lui un giorno: guarda, che se va bene da fare, dico, una stanza riservata per te quando vieni qui come Papa, occuperai una stanza del distretto militare.
Tu pensa a studiare. Ai libri scolastici ci pensa la Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Vuoi ascoltare Controradio in mobilità?
Carica la nuova app su Google Play per Android e sull'App Store per Apple. Dovunque tu sarai,
Controradio sarà con te.
Attenzione, rinnoviamo l'autostrada dell'acqua. Dalle ore 24 del 9 maggio e fino alla mattina dell'11 maggio, abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua interesseranno 10 comuni, tra cui Firenze e Prato. Per info sulle zone coinvolte e aggiornamenti, vai su publiacqua.it e segui i canali social dell'azienda.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Arezzo. Stessa cosa in direzione Bologna tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Pisa, code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est. Un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 3500 tra Firenze Ovest e Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Spostandoci sulla Fifili in direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena e rallentamenti tra Impruneta Greve in Chianti e Firenze Impruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Di Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Allora, oggi la mobilitazione internazionale, ultimo giorno di Gaza. In questa occasione il portone della sede di Controradio ospita Eldorado, progetto artistico di Giovanni De Gara, partito dalla Basilica di San Miniato al Monte nel 2018, tornato a Firenze proprio nelle scorse settimane dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli a Roma ed anche sui portoni di alcune scuole. La Porta Dorata di Via Rosso Fiorentino 2B è visibile da oggi anche sui nostri canali social nell'ambito della mobilitazione, appunto, ultimo giorno di Gaza. Sentiamo la direttrice editoriale Chiara Brilli.
Condividiamo l'anima del progetto di Eldorado, che è quella di suscitare una riflessione sul tema delle migrazioni e sul desiderio di costruire un mondo diverso e accogliente che apra le porte a tutti e a tutte. Con Eldorado alla nostra porta vogliamo anche dare un messaggio culturale visivo di adesione alla campagna Ultimo Giorno di Gaza. È il nostro modo per mantenere alta l'attenzione su quello che da un anno e mezzo senza sosta sta succedendo sulla Striscia e anche sulla Cisgiordania. La data scelta dai promotori di una lettera pubblica per un'azione diffusa dal basso online ha un preciso significato. È il 9 maggio, la giornata in cui tradizionalmente si celebra l'Europa e il suo processo di unificazione. Senza il mondo, sottolineano i promotori, Gaza muore, ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire, noi italiani, europei, umani. E allora l'umanità di Eldorado si sprigiona anche a Controradio nella sua luce di richiesta di pace disarmata e disarmante, come il nuovo Papa ha esortato, oltre i portoni delle chiese per arrivare in basso e dal basso, come un forte messaggio collettivo e universale. L'immagine dell'opera sul portone di Via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, allestita dall'artista nei giorni del conclave a Roma, viene infatti diffusa nella giornata di oggi sui canali social e video di Controradio e TIF in occasione della mobilitazione Ultimo Giorno di Gaza, Gaza Last Day. Nei prossimi giorni verranno diffuse sui nostri canali crossmediali anche le informazioni ufficiali per poter fare ognuno la propria Eldorado come messaggio diffuso e dal basso di accoglienza e di pace nello spirito e seguendo la volontà dell'artista.
Vi ricordiamo che questo spazio City Gaza è stato pensato per tenere desta l'attenzione sulla vicenda della Striscia, della Cisgiordania, la vicenda del conflitto israelo-palestinese, soprattutto dopo le ultime escalation, le parole di Netanyahu sul trasferimento, termine che somiglia maledettamente a quello di deportazione della popolazione gazawi, e chiaramente sono da daremo spazio alle tante iniziative che ci sono in questi giorni. Ad esempio ce n'è una in questi momenti, ci arrivano delle foto proprio in piazza Sant'Ambrogio a Firenze, mentre comunicato stampa dell'FLC-CGIL ci informa che l'Assemblea Generale della FLC ha votato un ordine del giorno sulla grave situazione israelo-palestinese e ha chiesto l'intervento della Federazione Internazionale nel condannare ogni forma di violenza e di ritorsione nei confronti della popolazione civile. Ha richiamato la gravità delle azioni compiute, oltre agli accidi a cui si assiste da mesi, e questo è quanto chiede FLC-CGIL, che gli aiuti umanitari arrivino ai palestinesi, che si sollecitino le istituzioni europee e internazionali affinché agiscano con immediatezza per fermare immediatamente questo piano di occupazione e deportazione del popolo palestinese alla propria terra, e un cessate il fuoco immediato, una tregua permanente. Questa mattina ai nostri microfoni abbiamo avuto la giornalista di Gaza City, Sana Kamal, in diretta dal Cairo. Sentiamo un estratto dell'intervista.
The first thing that the European and the Western world should do to Gaza that first of all,
la prima cosa che l'Europa e il mondo occidentale dovrebbero fare è smettere di supportare Israele e incominciare ad attribuire loro tutti i crimini di cui si stanno macchiando. Purtroppo molti occidentali pensano che Israele si stia solo difendendo, ma la verità è completamente diversa, perché Israele sta solo uccidendo e attaccando i civili. Certo, alcuni degli attacchi israeliani sono stati fatti per colpire militanti, ma non è andata sempre così. Parliamo del 99% delle vittime che sono degli innocenti. L'altra cosa che speriamo è che i governi occidentali non supportino l'azione militare di Israele e che facciano seriamente pressione per fermare la guerra.
To not support Israel and also to pressure Israel to stop its war. And the third thing that because Israel is imposing a tighten.
La terza cosa è che Israele sta sigillando Gaza, la sta tenendo chiusa e inaccessibile a tutte le agenzie umanitarie. E i palestinesi hanno un disperato bisogno degli aiuti umanitari dei governi occidentali e soprattutto della fine di questa chiusura, che tiene fuori dalla striscia da più di 2 mesi cibo, farmaci e tutte le forniture mediche per le persone che stanno male.
La cronaca è stata subito rinviata al 13 giugno all'udienza per l'ammissione della richiesta di revisione della condanna all'ergastolo di Mario Vanni, accusato di 4 delitti del mostro di Firenze. A deciderlo i giudici della Corte d'Appello di Genova, perché il PM Alessandro Borgiolo non aveva ancora finito di studiare i 34 faldoni trasmessi dalla Procura Toscana. A presentare l'istanza su incarico del nipote del postino di San Casciano, Paolo Vanni, sono stati gli avvocati Antonio Mazzei e Walter Biscotti. L'istanza, 2 legali, circa 400 pagine, con alcune integrazioni, ha superato il vaglio della non manifesta infondatezza. È già un risultato che la Procura Generale genovese si sia presa del tempo per approfondire le carte. Accade raramente, per la prima volta fuori da Firenze si discuterà il caso in maniera completa, questo è quanto ha dichiarato l'avvocato Walter Biscotti. E ora vi parliamo di un'iniziativa particolare, che è la Londa School of Economics, dall'Appennino un'onda per ripensare l'economia dei territori. Se è partita oggi la scuola alle 17, l'evento inaugurale, l'obiettivo naturalmente è quello di una scuola che integri visioni radicali, alte competenze, saperi tradizionali, metodologie di apprendimento innovative. Il comitato scientifico della London School of Economics, ovviamente che fa il verso alla ben più famosa London School of Economics, è composto da accademici, attivisti, professionisti che, viene detto, esplorano nuovi paradigmi di sviluppo traducendo principi fondamentali della scuola in pratiche potenzialmente replicabili in contesti dalle aree interne ed oltre. L'evento inaugurale, come detto, oggi a partire dalle 17 alla sede della scuola, che si trova a Londra, per l'appunto. La scuola è nata da un'idea di Lama, impresa sociale, ed è coordinata dalla vicepresidente di Lama, Alessandra Zagli, che abbiamo intervistato.
Il progetto della London School of Economics nasce proprio con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di sviluppo economico che ponga al centro il rispetto per la natura e il recupero del tessuto sociale, restituendo al contempo vitalità alle comunità rurali e montane. Quindi siamo consapevoli dei limiti che può avere una scuola nel, diciamo, nel rispondere a queste sfide così grandi e complesse e globali, però tutto questo non ci, questa consapevolezza dei nostri limiti non ci impedisce di avere anche una visione ambiziosa, e questo è un po' lo spirito che anima la scuola come luogo di pensiero, di proposta di economia, di luogo di formazione su saperi che siano transdisciplinari, che tengono insieme più discipline, ma che recuperino anche i saperi tradizionali insieme alle conoscenze accademiche. La scuola si rivolge a quelli che vogliono essere agenti di cambiamento in tutti i settori, sia nella pubblica amministrazione che nel terzo settore che nel mondo dell'impresa, sia per gli studenti, per gli attivisti che per diciamo i ricercatori, e per quelli che in qualche modo si riconoscono in questi valori e ritengono fondamentale formarsi, formare nuove competenze, condividere strumenti per essere attori di cambiamento nei territori, non solo nelle aree interne ma anche negli altri territori urbani o rurali.
E alle 19:12 salutiamo e ringraziamo Elaide Garufi. Buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Che, come sente alla voce, è una giovanissima quindicenne, giusto Elaide?
Esatto.
Che è la più giovane direttrice di un festival letterario d'Italia. Festival letterario si tiene a Livorno. Allora, Elaide, io leggendo così velocemente il titolo avevo letto De Madè, cioè mi ero rifatto un po' al francese, ma immagino che si pronunci alla livornese, giusto?
Sì.
Ce lo puoi pronunciare tu il titolo?
Certo, De Madè.
Ok, De Madè che richiama appunto l'intercalare tipico di Livorno. Da dove ti è nata l'idea innanzitutto? Diciamo che il festival si tiene il 9, il 10 e l'11 maggio a Livorno, poi daremo i dettagli, ma da dove nasce l'idea?
Nasce dalla mia più grande passione, che è quella della lettura, che mi accompagna fin da quando sono piccolissima. Grazie a mia mamma io giro tantissime di queste manifestazioni, e quindi un giorno ci siamo dette: ma perché non lo portiamo a Livorno?
Detto fatto, praticamente. Come è avvenuta la scelta degli autori, del taglio da dare alla manifestazione? Diciamo naturalmente che è un festival letterario per ragazzi, no? Sono tre giorni di storia, esatto, di passione, di libri che si tengono alla Fortezza Vecchia di Livorno.
Esatto. Diciamo che per la prima edizione sono un po' andata a quegli autori che piacevano a me, e poi mentre il target d'età ho voluto scegliere quello dei ragazzi, perché appunto anche io sono una ragazza e uno degli obiettivi era quello della sensibilizzazione alla lettura, e visto che sono i ragazzi quelli che ne sono meno vicini, allora abbiamo deciso di dare questo target.
Allora Elaide, naturalmente ti sento molto emozionata, quindi volevo chiederti questo, ma si dice per l'appunto che i ragazzi non leggano molto, che comunque diciamo preferiscono altre forme di intrattenimento. Tu sei un esempio vivente invece di questo, che questo non è proprio vero, ma quanto è diffusa secondo te tra i tuoi coetanei la passione e l'interesse per la lettura?
Allora, diciamo che è più diffuso di prima, soprattutto grazie ai social come TikTok, che è una sezione dedicata che si chiama BookTok, un po' questa passione si è ridiffusa. Ovviamente, cioè, io magari non condivido sempre i titoli che vengono scelti in quest'area, sono quasi tutti dello stesso genere, più che altro non sono adatte a tutte le età e principalmente non sono per ragazzi, anche se poi finiscono per leggerli anche bambini molto piccoli, non molto piccoli, però 9-10 anni. Però in realtà, quindi, io anche grazie al festival ho avuto la possibilità di incontrare molti ragazzi e ragazze a cui piace leggere, e quindi è stato veramente un piacere, una soddisfazione, anche un po' un sollievo.
Bene, grazie. Allora non ci rimane altro che invitare tutti a Livorno in questa tre giorni alla Fortezza Medice, alla Fortezza Vecchia di Livorno, dal 9 all'11 maggio de Madè, per innamorarsi della lettura, così come ci ha ben spiegato Elaide Garuffi, direttrice artistica del festival. Buona serata e in bocca al lupo, naturalmente.
Grazie mille.
Ciao ciao ciao.
Torna naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di Cesbot, comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca.
Nuovo appuntamento con Centro Pecinaita. E se ci entrassi dentro? Venerdì 9 maggio, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19.30 la performance di Luca Scarlini dedicata alla mostra di Peter Ujar. Alle 21 Dentro l'Opera con il direttore Stefano Collicelli Cagol. Alle 21.30 il concerto di Felice Atkinson a cura di NAB Project Space e U Sounds. Alle 22.30 la performance Manifestus, primo studio di Jacopo Ienna a cura di King Caleri. Info centropecci.it.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it.
Antigone in Amazzonia di Milo Rau, la tragedia sofoclea come metafora per denunciare le violente devastazioni e gli scollamenti causati dallo Stato moderno. In scena la realtà dello Stato brasiliano del Pará, dove le foreste bruciano a causa del capitalismo. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio al Metastasio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana e tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Contraradio, con Giustino Terenzi.
Hit List.
Il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 14. E in podcast su Contraradio.it.
Hit List. Solo su Controradio.
Controradio.
Allora Sabrina al 342 81 04 111, quel numero WhatsApp non l'avevo ricordato, infatti sono arrivati pochi messaggi, per cui scrivete a commento le notizie. Sabrina ci chiede informazioni sulla scuola che abbiamo presentato, è la Londa School of Economics, e trovi il sito Londa School of Economics e trovi tutte le informazioni che puoi avere. Ok, allora c'è una polemica sul Museo Ginori, perché è intervenuto sulla questione Giovanni Donzelli, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile di organizzazione del partito, che era a Firenze all'evento Spazio Cultura, valorizzare il passato e immaginare il futuro, un po' gli stati generali della cultura dei Fratelli d'Italia in corso a Firenze. Che ha detto Donzelli? Ha detto: al Museo Ginori c'era la necessità di dare una governance che riuscisse a dare le risposte, perché c'erano dei ritardi e le risposte non arrivavano. Il governo ha trovato un ottimo manager e ha dato le sue indicazioni. Apriti cielo, dice Donzelli, perché il direttore che non è riuscito a fare il buon lavoro al museo era Tommaso Montanari, quello che vedete tutti i giorni in televisione a insultare il governo e a dire che sono tutti fascisti. Montanari, ha detto Donzelli, dimostri di saper fare qualcosa invece di andare solo in TV insultare, e forse il governo gli riconoscerà dei meriti. Intanto il sindaco di Sesto Fiorentino, in occasione proprio degli Stati Generali della Cultura dei Fratelli d'Italia, dove sarà presente anche il ministro Giuli, ha invitato il ministro permesso di andare a visitare la Fondazione Ginori dopo le polemiche, insomma, anzi, nel bel mezzo delle polemiche sulla nomina del nuovo direttore. Ad un mese dai referendum, l'8 e il 9 giugno, siamo chiamati alle urne per 5 quesiti referendari, 4 dedicati al mondo del lavoro, 1 alla cittadinanza. In questa puntata del nostro podcast del fine settimana, cosa è successo? Raccontiamo cosa chiedono i 5 quesiti referendari e le varie posizioni politiche e tutti i dettagli per partecipare al voto. Sentiamo una breve anticipazione con il segretario della FIOM-CGIL, Daniele Calosi.
Se ne sta parlando poco perché sono referendum e fanno paura. Fanno paura perché, a differenza di una legge che deve passare dal Parlamento, a differenza di decreti legislativi che devono essere approvati dal governo, se qui oggi vincano i sì, i 5 sì sui nostri 5 quesiti, immediatamente il giorno dopo torna una condizione di normalità, quindi non c'è più l'abrogazione, non ci sarà più il licenziamento per giusta causa che aggira l'articolo 18, ci sarà la reintegra sul posto di lavoro, ci sarà l'obbligatorietà per quanto concerne la causale sul contratto a termine, ci sarà il fatto, c'è la responsabilità solidale per gli appaltatori sulle catene d'appalto, ci sarà che si allarga anche il licenziamento, la tutela del licenziamento individuale anche nelle aziende sotto 15 dipendenti, nelle piccole e medie aziende, non più un'entità economica, e ci sarà il diritto ad essere parte integrante di una comunità che è la nostra, è quella degli uomini e delle donne italiane, di cui uno perché è figlio di persone che non sono nate in questo paese e non ha diritto alla cittadinanza, quando invece paga regolarmente le tasse e ci garantisce ad oggi quelle che sono le pensioni di tanti italiani. Io penso ci sono tutte le condizioni perché questo referendum dovrebbe avere più visibilità.
Allora, stiamo cercando di raggiungere Gennaro Spinelli dell'UCRI, dell'Unione Presidente Nazionale dell'UCRI, Unione Nazionale delle Comunità Rom Italiano, artista, attivista e portavoce della cultura romani nel mondo, perché vogliamo raccontare questa bella storia a suo modo straordinaria del fatto che è stato proprio lo stesso Gennaro Spinelli a portare sulla cima dell'Everest, la montagna più alta nel mondo, il 27 aprile scorso, la bandiera Rom, e del popolo Rom, e portare per la prima volta nella storia la bandiera romani sull'Everest è stato un onore immenso, ha detto nel completare l'impresa Gennaro. Avremmo voluto intervistarlo ieri, vi ricorderete, poi c'è stata l'elezione del Papa che ci ha fatto saltare la scaletta, in questo momento non riusciamo a contattarlo, vediamo se ce la facciamo, altrimenti ve lo riproporremo in qualche altra newsline. Love, 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 love. Now it's from the man called Sam Kuti alongside your shoe. Big Gangzilla.
I just want change. And not be everybody worship money. And if they show myself, I just want change.
Niente, non riusciamo a rintracciare Gennaro, che probabilmente ha dei problemi di linea in questo momento. E allora ci sono altri commenti per quello che riguarda la notizia con cui abbiamo aperto la newsline, cioè il fatto che il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita. È intervenuto poco fa il consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Melio, che ha detto: il governo Meloni non perde occasione per calpestare i diritti delle persone, a partire da quelle più fragili, è il loro diritto all'autodeterminazione. La legge su fine vita, nata su iniziativa popolare con oltre 10.000 firme raccolte, sottolinea una questione fondamentale che con la morale cattolica di cui il governo si fa promotore non ha niente a che vedere. L'ultima consapevole parola su come vivere fino alla fine deve spettare solo e soltanto le persone interessate, a prescindere da qualunque ideologia. E credo questo quanto dichiara Jacopo Melio. Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: a seguito dello smottamento che si è verificato sulla tangenziale ovest di Siena, con cedimenti sulla corsia di marcia verso Grosseto sia su quella di sorpasso verso Firenze, dal 12 maggio la strada sarà chiusa in corsia sud verso Grosseto per consentire i lavori di rifacimento. Questo è quanto si apprende da una nota della prefettura di Siena, nella quale non si indica un termine, ma si spiega che i lavori verranno svolti nel più breve tempo possibile. Per il traffico sarà così istituita l'uscita obbligatoria sullo svincolo di Siena Nord della tangenziale e la chiusura dell'entrata di Acqua Calda, sempre in direzione di Grosseto, ad eccezione mezzi pesanti per quest'ultimi transitanti sul raccordo 03 Siena Firenze direzione Siena. L'uscita obbligatoria sarà invece allo svincolo di Monteriggioni. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sarà poco nuvoloso in mattinata, con annuvolamenti sulle zone appenniniche. Nel pomeriggio c'è la possibilità di isolati piovaschi sull'Appennino tosco-emiliano, sulle colline metallifere e sulla Miata. I venti sono deboli orientali da nord-ovest sulla costa, i mari poco mossi, le temperature in lieve aumento nei valori massimi. Vi ricordo che da questa notte alla mezzanotte potrebbero esserci dei problemi relativi alla pressione per i lavori di Publiacqua, e quindi informatevi è arrivato un messaggio che dice: mi è un po' dispiaciuto che il Controradio abbia pubblicizzato il Festival Letterario di Livorno e non abbia dato notizia di Leggenda Festival Empoli, uno dei più importanti festival di letteratura per ragazzi in Italia, ospite del Salone di Toronto e molti scrittori famosissimi. Mi cogli impreparato, caro Carlo, magari non ci è arrivato il comunicato? Non lo so, può darsi. redazione@controradio.it, noi non facciamo favoritismi, quindi no, non è una questione che una quindicenne, una sedicenne o un ottantenne dirigano il festival. Quindi redazione@controradio.it, stavo dicendo di Publiacqua, mi raccomando, informatevi per non rimanere all'asciutto. È proprio il caso di dirlo. Io mi fermo qui, tra pochissima linea va a Milano per il GR Network. La storia della bandiera Roma sull'Everest la recupereremo nelle prossime trasmissioni, alle prossime newsline serali. Una buona serata e un buon weekend a tutti voi. Da Domenico Guarino. Ciao ciao.